Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. I palestinesi non lasciano la striscia perché temono che smetta di esistere. Da Gaza le testimonianze delle organizzazioni umanitarie. Blocchiamo tutto. In Francia la giornata di scioperi e manifestazioni certifica il divorzio tra i cittadini e il governo. Il reportage da Parigi. Droni russi sulla Polonia. Varsavia chiede aiuto alla NATO. Il punto di Esteri. Brasile, verso la condanna di Bolsonaro e altri 7 imputati accusati di complotto golpista. La sentenza è prevista venerdì nonostante il tentativo di un giudice della Corte Suprema di annullare il processo. Progetti sostenibili. Sono 70 anni che Toronto sviluppa le proprie foreste urbane. Romanzo a fumetti. Victor Jara, un canto di libertà. Il graphic novel di Carlos Reyes e Rodrigo Egueta. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza in una conferenza stampa questo pomeriggio, una conferenza stampa online. Le principali ONG presenti nella striscia hanno fatto il punto sulla situazione umanitaria. Valeria Schroeter ha seguito la diretta.
Le persone non accettano di lasciare Gaza perché temono che smetta di esistere. I membri delle organizzazioni che operano nella striscia non hanno dubbi. La comunità internazionale ha fallito. Gli ordini di evacuazione spaventano i palestinesi, che però non hanno scelta. Restare al nord significa andare incontro a fame e bombardamenti, ma nello spazio destinato a loro, al Mawazi, la situazione non è molto diversa. Rachel Cumming, di Save the Children, ha effettuato un sopralluogo nella zona. L'ha definita affollata, priva di servizi e non adatta a ospitare la popolazione. Il dottor Rami Al-Shaya, che lavora all'ospedale di Al-Auda, non sa come reagire alle evacuazioni e alla richiesta di lasciare l'ospedale, anche se sta operando in una situazione disperata. Dottori che muoiono di fame devono assistere pazienti che sono feriti e muoiono di fame, ha detto alla stampa. Caroline Willeman lavora con Medici Senza Frontiere. È tornata da Gaza solo qualche giorno fa. Ecco come racconta quello che ha visto.
I entered Gaza City at the end of June, knowing very well I would be witnessing a genocide with my own eyes.
Sono entrata a Gaza City alla fine di giugno, sapendo benissimo che avrei assistito con i miei occhi a un genocidio. Da subito ho descritto la situazione come distopica e apocalittica. Non avrei mai immaginato che ogni giorno le cose sarebbero peggiorate. Quanto riguarda la politica della fame, abbiamo assistito a un aumento di 5 volte dei pazienti malnutriti. I miei colleghi venivano spesso al lavoro affamati. Lo mangiavano da 24 o anche 48 ore. Gestiamo un centro di assistenza sanitaria di base a Gaza City e quando sono arrivata avevamo circa 450 pazienti al giorno. Quando me ne sono andata ne avevamo regolarmente più di 600 e dovevamo mandarne via fino a 200 al giorno perché semplicemente non avevamo il necessario per occuparci di tutti. Una delle cose più terribili che ho visto mentre ero lì erano gli spari incessanti contro le persone in cerca di cibo. Penso a un ragazzo di 14 anni che è stato colpito una gamba al valico di frontiera di Zikim mentre cercava cibo. I suoi genitori mi hanno raccontato che suo fratello, di 11 anni, era stato ucciso in una situazione simile un mese prima. E poi c'è il ragazzo che rimarrà per sempre nei miei ricordi, Abdallah, di 7 anni, il cui corpo era bruciato per il 35% e la cui madre, padre e 4 fratelli sono stati uccisi durante un attacco aereo della scuola dove si erano rifugiati. Mi spiace molto dirlo, ma è la realtà. I loro resti sono stati raccolti in un secchio dallo zio e lo zio ha detto al nostro medico: capisci quanto è prezioso questo ragazzo? E questa è la domanda che vorrei davvero porre al mondo. Qualcuno capisce quanto è preziosa la vita a Gaza?
Question I would really like to ask the world. Does anybody understand how precious is life in Gaza?
I membri delle organizzazioni non esitano, resteranno nella striscia per dare il loro supporto alla popolazione. Salma Al-Tawil è palestinese e lavora per il Norwegian Refugee Council. Con lei, nella striscia, ci sono i suoi quattro figli e tutta la sua famiglia.
Since two years, since the beginning of the war, we are trying our best to support the people in Gaza City and the north.
Da due anni, dall'inizio della guerra, stiamo facendo del nostro meglio per sostenere la popolazione di Gaza City e del nord della striscia. I nostri team forniscono servizi essenziali, come assistenza legale, acqua e servizi igienico-sanitari, istruzione, gestione dei siti, alloggi e protezione. Al momento siamo stati costretti a sospendere le nostre attività per 48 ore, per rivedere i nostri piani di emergenza e valutare attentamente il livello di sostegno che possiamo fornire senza mettere a rischio il nostro personale. L'ordine di evacuazione di ieri ha peggiorato ulteriormente la situazione. Molte famiglie non vogliono andarsene perché non c'è nessun luogo sicuro in tutta la striscia di Gaza. Altre, semplicemente, non possono permetterselo perché il trasporto costa circa $700 e anche una tenda è molto costosa, senza contare che devono trovare un posto dove montarla. Ovviamente questo è molto difficile per delle famiglie che non hanno più nulla. Anche per chi decide di spostarsi a sud, le difficoltà continuano. Ci sono pochissimi articoli di prima necessità e costi elevati e quasi nessuna opzione di alloggio sicuro per la popolazione.
And also for those who can move to the south, the challenges continue. There is very little shelter items and high costs and almost no safe housing options to the population. A bomb very close to me.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Francia è la giornata del movimento Blocchiamo Tutto, questo è il reportage di Veronica Gennari.
Parigi, Francia, 6 del mattino. Quello che sentite è il rumore di cancelli e staccionate che vengono portate in strada da decine di persone per bloccare la circolazione sulla tangenziale che circonda la capitale francese. Diverse automobili e autobus, rimasti bloccati nel traffico, iniziano a suonare il clacson. Qualcuno scende in collera dalle auto e litiga con chi continua a sbarrare la strada. Questi rumori segnano l'inizio del 10 settembre in Francia, giorno preannunciato di blocco del paese. Siamo qui per bloccare il paese, perché non esiste più alcuna espressione democratica. Dal primo mandato di Macron non siamo più ascoltati. Ormai non ci resta un altro modo per esprimerci. Bisogna bloccare il paese. Questo è quello che dice un giovane manifestante che preferisce restare anonimo, sceso in strada per protestare già dalla mattina presto. Il giovane, che lavora nello spettacolo, ha deciso sin da subito di aderire al movimento francese Bloquons Tout, letteralmente blocchiamo tutto. Un movimento di protesta contro il governo nato qualche mese fa sui social media. Il movimento, sostenuto secondo gli ultimi dati da circa un francese su due, è un grido di protesta, dal nord al sud del paese, passando per la capitale. I manifestanti che hanno aderito alla protesta sono tutti legati da una convinzione. Il governo attuale, e il presidente Macron in particolare, non li ascolta. Alcune manifestazioni si fanno violente e si scontrano con la polizia. Per 100.000 manifestanti previsti, il ministro dell'Interno uscente, Bruno Retailleau, ha deciso di mobilitare 80.000 membri delle forze dell'ordine. Tanti manifestanti criticano una repressione molto violenta da parte della polizia. Ma il 10 settembre non è solo scontri e gas lacrimogeni. Nel paese sono messi in atto anche scioperi e manifestazioni pacifiche di ogni sorta, come quella nata nel 20° arrondissement di Parigi, davanti all'ospedale Tenon. Lì incontriamo Jalal, che lavora nella sanità pubblica.
Oggi sono davanti all'ospedale perché è davvero troppo tempo che il nostro sistema di sanità pubblica si degrada. Il 10 settembre è importante perché è una mobilitazione popolare. Tutti dovrebbero poter venire all'ospedale e dire di cosa hanno bisogno. La sanità pubblica francese non dovrebbe essere nelle mani di un ristretto gruppo di persone che decidono per tutti.
Come altri movimenti nati prima, soprattutto quello dei gilet gialli a cui è spesso paragonato, il movimento Blocchiamo Tutto si caratterizza per la convergenza delle lotte. Studenti, lavoratori pubblici, medici, infermieri, insegnanti. Nelle strade, diversi striscioni denunciano un degradamento delle condizioni lavorative, della vita quotidiana e a volte anche della democrazia. Una parola in particolare esce dalla bocca di tanti manifestanti, quella di re.
C'est la royauté, c'est-à-dire que
Macron è un re, nomina solo primi ministri fedeli a lui. Non cerca più il compromesso, non cerca più la discussione. Cerca solo una cosa, di avere il massimo del controllo.
Il essaie d'avoir un maximum de contrôle.
Un re, quindi, che si circonda di fedelissimi e che non ascolta il suo popolo. Questa è l'immagine che i manifestanti hanno del presidente Macron. Mentre all'Hotel de Matignon, al centro della capitale, un nuovo primo ministro è eletto, il quinto in due anni, il resto della Francia va a fuoco.
Il reportage di Veronica Gennari da Parigi.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Il conflitto in Ucraina rischia di allargarsi fino alla Polonia dopo quella che viene chiamata la crisi dei droni. Valeria Schröter ha intervistato il politologo Daniele Stasi.
La notizia buona è che la Polonia è stata in grado di reagire subito a questa provocazione, abbattendo la maggior parte dei 19 droni inviati sul territorio polacco. Notizia cattiva, come si sta dicendo negli ambienti e nell'opinione pubblica polacca, è che non sarà l'ultima provocazione da parte della Russia. Per questo motivo Donald Tusk ha attivato l'articolo 4 del Patto Atlantico, che prevede la segnalazione della minaccia incombente ai territori dei paesi membri, per cui dovrebbero scattare immediatamente dopo, una volta diciamo analizzata la situazione, una risposta decisa da parte di tutti gli Stati membri. Non è la prima volta che la Polonia attinge all'articolo 4, l'ha fatto già nel 2014 quando ci fu l'invasione della Crimea, ha ribadito questa richiesta nel 2011 quando al confine polacco, soprattutto nel territorio bielorusso, si erano addensate masse di immigranti e si parlò di guerra ibrida, ma è la prima volta tuttavia che c'è un attacco vero e proprio, c'è una provocazione vera e propria sul territorio polacco. La reazione dei media, ma soprattutto dei leader politici, oltre al già citato Tusk, bisogna menzionare il neoeletto presidente della Repubblica Nawrocki e il presidente del Sejm, quindi della Camera Bassa della Polonia, che invocano uno stato di allerta di tutti i paesi membri e affermano che la provocazione è avvenuta non nei confronti dei polacchi, ma della NATO e dell'Europa. Dunque la Polonia si trova, come in altri tornanti della sua storia, a chiedere aiuto e solidarietà agli altri paesi.
Secondo lei è possibile che con il passaggio da Biden a Trump nella presidenza degli Stati Uniti la Polonia si senta abbandonata in un certo senso a se stessa?
Si sente maggiormente debole, almeno secondo la visione appunto del presidente del Consiglio dei Ministri polacco Tusk, in quanto è l'Europa a essere più debole. Un'Europa più debole, una specie di coccio di raccolta rispetto a quello di ferro, rispetto ai giochi politici internazionali, quindi l'Europa più debole è certamente qualcosa che vantaggia la Russia e coloro i quali hanno mire sull'area orientale dell'Europa. Quello che sembrava un poco di tempo fa appartenere quasi alla fantapolitica, ossia la possibilità che non ci sarebbe stata una provocazione vera e propria da parte dei russi e che la Russia avrebbe infine contenuto le sue ambizioni, mi sembra che si stia rivelando, soprattutto dopo la vittoria di Donald Trump, qualcosa di assolutamente reale e minaccioso per la stabilità dell'Unione Europea.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Brasile a fare il punto sul processo Bolsonaro. Il giudice Luiz Fux della Corte Suprema Federale brasiliana ha affermato che il tribunale, quindi la Corte Suprema Federale brasiliana, non ha la competenza per giudicare l'ex presidente di destra Bolsonaro e gli altri 7 imputati accusati di un complotto golpista. A suo parere non dovrebbe comunque incidere sulla sentenza finale, ma oggi è stata comunque una dichiarazione clamorosa. Sentiamo da Rio de Janeiro il nostro collaboratore Luigi Spera.
Diciamo che il colpo di scena alla fine è arrivato. Rispetto a un'attesa di 5 voti a favore, diciamo, della condanna per Bolsonaro e gli altri 7 imputati al processo per colpo di Stato, oggi in occasione delle discussioni sul suo voto, le motivazioni sul voto del giudice Luiz Fux, il magistrato ha chiesto l'annullamento del processo di sana pianta, diciamo, per incompetenza della Corte Suprema nel giudicare i fatti indicati. Questo è una delle tesi, diciamo, giudiziarie che erano state spese dalle difese di praticamente tutti gli imputati che volevano un'interpretazione differente della legge da parte della Corte Suprema e portare il giudizio davanti a un tribunale ordinario. Invece la Corte Suprema ha giustificato, diciamo, la propria competenza nel fare questo nel giudizio, dicendo che i crimini sono commessi in continuità e sono iniziati quando Bolsonaro era presidente ancora. E anche tutti gli altri ricoprivano degli incarichi istituzionali per cui dovevano essere giudicati dalla Corte Suprema. Molti analisti stanno già scrivendo sui giornali che questa posizione di Fux, che praticamente apre una breccia per tutti i tipi di ricorsi che saranno fatti eventualmente dopo la condanna e anche per eventuali assoluzioni e altre tutte le discussioni, oltre che animare fortemente il dibattito politico e, dico io, anche internazionale, perché questa era una delle tesi che sono state spese anche da Donald Trump e dal governo degli Stati Uniti nel dire che Bolsonaro è vittima di caccia alle streghe di un processo politico, perché la Corte Suprema non dovrebbe giudicare questi fatti, piuttosto un tribunale ordinario, per cui siamo in questa fase.
Ecco Luigi, in sostanza adesso cosa potrebbe succedere?
Allora, in buona sostanza, diciamo, le attese sono che non succederà nulla di diverso da quanto stabilito finora, cioè con il voto contrario di Fux probabilmente il processo si chiuderà con 4-1. La decisione della Corte Suprema è presa a maggioranza dei suoi elementi e questa Corte è composta da 5 giudici, quindi probabilmente solo Fux voterà contro, per cui i 7 dovrebbero essere condannati con 4 voti a favore e 1 contro, e poi in seconda fase saranno stabilite le pene per ciascuno degli imputati. Allora, Bolsonaro rischia fino a 43 anni anni di carcere. Questi sono i calcoli ufficiali in base ai, diciamo, alle pene previste per i 5 reati di cui risponde, tra cui abolizione dello Stato democratico, tentato colpo di Stato, uso degli strumenti, diciamo, della presidenza per andare contro, e anche spionaggio e altri reati. Quindi per lui la pena è di 43, rischia una pena di 43 anni. Alcuni giudici hanno chiesto già una riduzione per alcuni altri imputati, per cui diciamo che potrebbe essere meno di questo, però il massimo della pena prevista in questi casi è 43 anni. Questo sarà un calcolo che verrà fatto in un secondo momento, e anche il calcolo della pena sarà poi anche oggetto di discussioni politiche. Quindi diciamo che il processo mette un punto con quello che tutti si aspettano, insomma, la condanna di Bolsonaro, però apre praticamente un nuovo scenario che, su cui praticamente solo politico, su cui si giocheranno le sorti del paese nel prossimo anno, quando ci saranno le elezioni politiche, in cui c'è tutto, ovviamente, la destra mobilitata, ma anche la sinistra, per cui ci sarà, insomma, molta, molta agitazione politico-istituzionale, diciamo, nel corso del prossimo anno. Ricordiamo però che Bolsonaro è ineleggibile non in virtù di questo processo, ma in virtù di una condanna che ha già ricevuto dalla giustizia elettorale per un altro crimine, che è stato quello di denunciare le urne elettorali senza averne prove, nel corso di una riunione con gli ambasciatori stranieri nel 2021.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Domani l'11 settembre cileno, uno dei simboli dell'11 settembre cileno, quello che ha difeso con la vita il manifesto di Allende, Víctor Jara, e oggi la graphic novel parla di Víctor Jara.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad con toda la humanidad.
Le note della canzone di Víctor Jara, El derecho de vivir en paz, sono l'inno delle proteste cilene del 2019 contro il sistema neoliberista che attanagliava il paese. Un sistema ereditato dalla dittatura che nel 73 uccise barbaramente il sogno di un futuro democratico per il Cile e che cercò di mettere a tacere anche la voce di un cantante, regista e militante che era diventato un emblema di lotta e di libertà. Víctor Jara è stato ammazzato il 16 settembre, meno di una settimana dopo l'omicidio di Allende. Nel suo corpo hanno ritrovato 44 bossoli di pistola e segni di tortura. I soldati gli avevano tolto un occhio, spaccato la testa, le costole e le mani, quelle con cui suonava la chitarra e che usò fino all'ultimo per scrivere una poesia, Estadio Chile, in cui descriveva l'orrore di uno stadio diventato un campo di concentramento fascista, uno stadio a cui 30 anni dopo è stato dato il suo nome. I suoi carnefici, invece, sono stati condannati solo nel 2018. Nel graphic novel di Carlos Reyes e Rodrigo Higueta, Víctor Jara, un canto di libertà, alla sua morte sono dedicate una decina di pagine mute, dominate solo dalle onomatopee del suono della mitraglia. Gli autori di questo romanzo a fumetti non scendono nei dettagli macabri del delitto perché preferiscono raccontare la vita, gli ideali e le lotte di Jara, cioè quello che lo ha reso un simbolo di un Cile libero e giusto. Pensato come un documentario romanzato dove le testimonianze tradotte in didascalie fanno procedere il racconto, il libro alterna vignette a matita molto realistiche, che sembrano quasi riproduzioni di foto d'epoca, a un tratto più naif, che trasmette un senso di complicità e di semplicità nella lotta. L'ingenuità del disegno si ritrova soprattutto nelle espressioni dei personaggi, che fino al momento del golpe sono ritratti quasi sempre con il sorriso, un modo per ricordare la forza e l'energia della speranza di quegli anni. Perché la storia che raccontano i due autori cileni non è solo quella di Jara, ma di tutto il mondo in cui si muoveva. La povertà delle strade di Santiago, la rigida cultura cattolica in cui bagnavano i cileni, la nascita di un movimento culturale che cercava di liberarsi dal giogo dell'imperialismo americano. Hara frequentava attori e registi che gli regalano la sua prima chitarra e grazie a cui scopre le canzoni di Violeta Parra. Mentre gli autori ci mostrano l'incontro tra i due, il lato più intimo e umano della storia di Hara, lasciano alle didascalie il compito di riassumere il suo impegno sociale. La sua voglia di scrivere e cantare per rispondere alle urgenze dei contadini, della classe operaia e degli studenti. Un modo per rendere più dinamica e vicina una storia che sia quella della musica che quella di un continente, dove non di rado le due si fondono, perché un artista può essere pericoloso e inarrestabile quanto un guerriero. Víctor Jara, un canto di libertà, di Carlos Reyes e Rodrigo Elgueta, traduzione di Paolo Primavera, 112 pagine in bianco e nero, edicola Ediciones, 16 euro.
Infine progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Sono 70 anni che Toronto sviluppa le proprie foreste urbane insieme alla crescita dei grattacieli. Da progetto per ridurre i pericoli idrogeologici a quelli per ridurre l'impatto della crescita delle temperature, cercando di redistribuire i benefici a tutte le fasce della popolazione. Sono un pilastro della vivibilità della città e del suo sviluppo i boschi e le microforeste della metropoli canadese, 3 milioni di abitanti, la più grande del paese nordamericano. Dopo una grave alluvione negli anni 50, il municipio ha iniziato a progettare la loro realizzazione, a partire dal divieto di nuove edificazioni nelle zone a rischio esondazione, che sono diventate parte degli ampi corridoi verdi. Accanto a queste aree è iniziato il recupero di quelle dismesse, industriali o cave, dove sono state ricavate anche nuove zone umide, utili alla biodiversità e alla sicurezza idraulica. La rete sentieristica ha raggiunto i 300 km e i corsi d'acqua sono navigati in canoa. Il patrimonio arboreo è arrivato a 10.200.000 esemplari ed è ancora in crescita. Le zone alberate hanno raggiunto il 28% della superficie di Toronto. L'obiettivo per il 2050 è di arrivare al 40%. Attorno al verde sono sorti anche nuovi quartieri, in alcuni casi edilizia a prezzi accessibili. È stato calcolato che ogni dollaro canadese investito nella manutenzione degli alberi genera un ritorno da 1,30 fino a 3,20 di risparmi. Tra questi quelli di riduzione del costo di raffrescamento, che in estate può arrivare al 30% in meno di quelli con sistemi tecnologici, oltre all'assorbimento di inquinanti, compreso l'eccesso di anidride carbonica, per l'equivalente di 1 milione di auto. Il miglioramento nella gestione delle acque piovani e danni da dissesto idrogeologico è stimato in 50 milioni di dollari canadesi all'anno.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.